Ah, dopo questa presentazione sono intimidito assolutamente, i fasti dei conti precedenti che certamente sono stati molto belli e importanti, oggi avete chiamato un monaco, infatti quando sono stato invitato mi sono detto ma un monaco cosa può dire a catechisti che devono impegnarsi a formare delle altre persone? Io vivo una vita monastica da 30 anni. Voi mi dite, come mai allora sei a Genova e giri, sei fuori? Perché la nostra comunità ha anche una ampia sezione di laici che sono consacrati a Dio, a cui noi diamo dei programmi di vita e chiediamo poi che li seguano, e un gruppetto di laici c'è anche a Genova. Per cui ogni tanto siamo diversi sacerdoti, veniamo anche a Genova o anche in altre parti d'Italia, per quello usciamo. E quindi oggi ascolterete un monaco, non so se quello che dirò vi può piacere o interessare, ma di fatto vi porto anche la mia esperienza. Sono 30 anni che vivo dentro un monastero con tutta la liturgia e tutta la preghiera che noi facciamo. Detto questo, inizio così a parlare a dei formatori. Voi siete dei formatori e ho visto che Gesù nei suoi 3 anni di vita pubblica non ha fatto altro che formare dei formatori, perché quando poi Gesù ascende al cielo e dice adesso fate voi, andate, fate discepoli tutte le nazioni, tocca a voi con lo Spirito Santo, è bene per voi che io me ne vada. Quindi Gesù in quei 3 anni, da 12 raccattati un po' in qua e là, riesce a fare appunto un gruppo di persone che dovranno solo loro portare nel mondo la figura, la presenza, il messaggio di salvezza che è Cristo Gesù. Quindi se ce l'hanno fatta loro, possiamo farcela anche noi. Comunque Gesù è il forma dei formatori. Vediamo dunque allora qual è il contesto in cui si muove la figura dell'uomo salvato da Dio, che è chiamato poi a dire ad altri le ragioni della sua fede. Il contesto è questo: il nostro battesimo, figli di Dio, riceviamo lo Spirito, fa partire in noi una realtà e un processo che i padri orientali chiamano teosi, che detto in italiano più facile, divinizzazione. Noi dobbiamo diventare come Dio perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo in noi fa partire un processo in cui l'uomo alla fine non è più uomo, è un uomo divino. In paradiso, se ci arriviamo, pulseremo la vita divina che impariamo a vivere adesso avendo ricevuto lo Spirito Santo. Quindi dice poi la scrittura, San Paolo nella lettera ai Galati, affinché sia formato Cristo in voi. Quindi noi prima dobbiamo formare Cristo in noi e poi, dopo la seconda parte del mio incontro, dirò come cercheremo di formare anche gli altri. Ma prima dobbiamo essere formati noi affinché Cristo viva in noi. Per dire come Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo processo scatena però immediatamente la reazione di un'altra realtà che vuole impedirla. Questa realtà si chiama mondo, si chiama Satana, si chiama maligno, che cerca in tutte le maniere di distruggere l'azione dello Spirito Santo in noi. Gesù parla chiaramente di 2 regni, di 2 realtà, e anche voi dovete farlo. Perché se parlate di un regno solo, sbagliate tutto. Dovete dire, ci sono 2 realtà, il mondo di Dio, il regno di Dio, e il regno di Satana. C'è. Voi mi dite, ma non c'è una terza via? No, non c'è. Nessuno può servire 2 padroni, o ama uno o ama l'altro. O siamo di Dio o siamo del maligno. Una via di mezzo non c'è. A noi piacerebbe avere una zona franca centrale in cui non sono né troppo santo né troppo malvagio, ma adesso, perché se non sono del maligno devo essere di Dio totalmente. Le esigenze di Dio sono infinite. Allora l'uomo si ritira un po' e dice, ma no, io speriamo che me la cavo, come quel romanzo napoletano, no? Sto in mezzo, non do fastidio a nessuno. No, non c'è un. Mi dispiace dirvi, vi annuncio, Nunzio Vobis, che la via di mezzo non c'è. O c'è la via di Dio o la via del rifiuto di Dio. Adamo ed Eva sono posti di fronte a questa scelta, o con me o contro di me. Ho fatto leggere quella del Deuteronomio perché questa realtà delle due vie è già presente nell'Antico Testamento. Gesù la fa ancora più netta, ma nell'Antico Testamento Dio dice a Israele: segui Dio e avrai la benedizione. Sei libero però, rinunci, ma la maledizione non è positiva, Dio ti maledice. No, se tu rinunci a Dio, la via che tu scegli della rinuncia di Dio porta al, ti dico subito, che porterà al male, alla tristezza, alla desolazione, alla perdizione. Quindi è l'uomo che sceglie. Dio lo mette di fronte a due strade e dice: scegli, ma le due strade vanno illustrate tutte e due, non è, ce n'è una sola, ce ne sono due. E l'uomo è chiamato a scegliere, come inizia il Salmo primo: beato l'uomo che segue il Signore, non segue il consiglio degli empi e non va per la via dei peccatori. Tutto l'Antico Testamento è segnato da questa scelta di Dio, o chi non sceglie Dio sceglie il male. Quando arriva Gesù, questa scelta diventa clamorosa, diventa assoluta, la scelta di Dio. Gesù si presenta chiaramente come re. Io sono re. Avete presente Ponzio Pilato? È l'unico che ci capisce qualcosa e dice: dunque tu sei re? Cosa dice Gesù? In modo chiaro, netto, definitivo: tu lo dici, io sono re. Allora, un re c'ha un regno, però subito dopo Gesù specifica: il mio regno non è di questo mondo. E lì Pilato vacilla un po', perché dice: allora dov'è sto regno? Non lo dice, ma lo pensa. Ma Gesù è re del regno di Dio. Se scaccio i demoni con il dito di Dio, dirà nel Vangelo di Luca, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Ma anche Satana ha il suo regno. Sapete come si chiama il regno di Satana? Chi ha detto mondo? Ci ha indovinato. Il regno di Satana si chiama mondo. E Gesù lo dice chiaramente, indicando Satana come il principe del mondo. Quindi anche il mondo ha un suo governatore. Gesù lo dice più volte: vi dico io chi dovete temere, non temete chi rovina il corpo, non temete della vostra salute, temete piuttosto colui che può rovinare anche l'anima. Ma la cosa più clamorosa è questo scontro nelle tentazioni di Luca. Attenzione, cosa la seconda tentazione del Vangelo di Luca dice, ve la leggo: mostrandogli, lo portò in cima a un monte, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, disse: ti darò questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri davanti a me, tutto questo sarà tuo. Dunque Satana dice: tutto questo è mio. Chi gliel'ha dato? Ecco, questa è una domanda più difficile. Dio gliel'ha dato? Come, Dio dà a Satana di governare il mondo? Tutto questo è mio e io lo do a chi voglio. L'origine di questo possesso è il peccato originale. È l'uomo che da Adamo ed Eva, separandosi da Dio, vive una realtà antidivina e si chiama mondo. Satana è colui che ha, appunto, come si può dire, suscitato attraverso la tentazione ad Adamo ed Eva, eccetera, il mondo in cui quest'uomo che rinuncia a Dio si trova a vivere. Dunque ci sono due realtà, due mondi, e questi mondi non si guardano felicemente l'uno davanti all'altro, ma sono in perpetua battaglia tra di loro, sono in un combattimento terribile. Dice San Pietro: Satana è un leone ruggente che va in giro cercando chi divorare. Dovete vederlo a Genova, questo leone, dovete vederlo attorno a casa vostra, dovete vederlo attorno alla parrocchia. Satana è un leone che gira e cerca chi divorare. Avete presente quell'apoftegma dei padri del deserto? Un monaco un giorno va ad Alessandria a vendere le ceste nel valle del deserto e trova davanti alla porta di Alessandria, una città che aveva migliaia di abitanti, un demonietto piccolino sulla porta che dorme. Allora va dentro, vende le sue ceste e quando esce dalla città è ancora lì che dorme. Poi va verso il suo monastero, che era in mezzo al deserto, comincia a vedere da lontano dei demoni che cercano di entrare dentro il monastero. Più si avvicina, più questi demoni aumentano cercando di entrare. Allora gli viene la curiosità, torna ad Alessandria, quel demonietto lì sta ancora dormendo, allora lo sveglia e gli dice: ma senti, perché tu dormi qua? Là sono tutti attivi. Allora lui dice: ma sì, qui in questa città sono già tutti miei, non ho bisogno di fare una grande, come dire, sorveglianza. Questo è un detto dei padri del deserto per capirci come laddove Dio è servito si scatena l'inferno. Laddove Dio non è servito non c'è bisogno, perché è già in una zona di, non dico di maledizione, ma di pena. È già una zona di pena. L'uomo senza Dio vive questa pena terribile. Bene, noi ci muoviamo in questo scenario, ragazzi, tra inferno e paradiso, sono già dentro di noi. Noi possiamo vacillare da uno all'altro, entrare nell'uno nell'altro. E dico subito che questa realtà va presentata ai bambini, perché il 13 luglio del 1917 la Madonna fece vedere l'inferno a Giacinta, Francesco e Lucia. E Giacinta aveva 7 anni. E voi dovete sapere che quando videro l'inferno, specialmente i due fratellini Marto, furono assolutamente scioccati. Non fu una visione semplice. Tornarono a casa, erano distrutti. C'è una fotografia, è interessante, io ho fatto uno studio su Giacinta, solo su Giacinta Marto di Fatima. Poi è interessante perché è una figura che mi piace enormemente, sta bambina morta a 10 anni, è canonizzata, santa Giacinta di Fatima. Bene, c'è una foto fatta poche ore dopo, una delle pochissime foto, guardatela perché i loro volti sono completamente distrutti da quello che hanno visto. Voi mi dite, ma la Madonna ha fatto bene a far vedere l'inferno a sti bambini? Chiedetelo a lei quando la vedrete, non lo so. Lei ha scelto di farlo vedere, tant'è che dice: avete visto l'inferno. Allora io vi chiedo questo, di parlare, non di fare tutto l'anno sull'inferno, ma parlatene e non dite nemmeno il demonio. Sì, c'è il demonio, ma in generale a volte sento parlare del demonio ma mai dell'inferno. Ma l'inferno, se uno ci va, non esce mai più. Quindi avete presente la lettera di Giuda? Se non l'avete presente ve lo dico, l'apostolo Giuda scrive e dice: tirateli fuori dal fuoco, cioè... Il messaggio di verità è questione di vita o di morte. Questo deve essere presente quando lo annunciate. Quando lo annunciate fate vedere anche l'inferno e dite: se non scegli questo c'è quell'altro, ma ditelo. Non abbiate timore, non dire ma si prendono paura. Abbiate in mente, se si prendono paura, la visione che questi bambini ebbero. E certo, dobbiamo parlare del paradiso come punto di arrivo, ma io parlo del paradiso se so che cosa, da dove scappo, da dove vengo fuori. Se so da dove vengo fuori, sono più orientato a cercare la vita eterna. E la vita eterna è che conoscano te, Padre, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo figlio. È questione di vita o di morte. E quello che voi seminate può tornare all'ultimo secondo della vita di questi bambini. Magari durante la vita perderanno i riferimenti, poi quando avranno 90 anni moriranno, vicini alla morte. Ci sono dei fenomeni nella vita dell'uomo straordinari e noi sacerdoti ne sappiamo qualcosa quando assistiamo i morenti. La gente si aggrappa a che cosa? A Dio, perché non c'hai altro. Allora si ricorderanno che lì ci sono i due regni e hai pochi minuti per fare la scelta definitiva. Va bene? Gesù ne parla sempre del paradiso: accumulate i vostri tesori in cielo, i vostri nomi sono scritti nei cieli. E al tempo stesso ci dice: fate attenzione, perché Satana vuole prendere la vostra anima. Questo è lo scenario nel quale ci muoviamo. Vediamo adesso allora che cosa deve fare l'educatore, cioè voi. Adesso io, come dire, parlo a voi in quanto educatori, ma anche il modo con cui io ho imparato la mia vita monastica. Io ho imparato a essere monaco, e Don Gianfranco parlava di Don Divo Barsotti. Ho vissuto 21 anni insieme a Divo Barsotti, ma quando ho conosciuto questo sacerdote, io avevo 20 anni, Era un ragazzo di parrocchia, non pensate che fossi un debosciato, che appunto, ma ammesso, perché ognuno ha la sua storia. Un ragazzo normalissimo, pensavo di sposarmi, dico, ma si sposano tutti, mi sposerò anch'io, non so. Comunque, sono bolognese, quindi a Bologna frequentavo la mia parrocchia. Un giorno viene a Firenze, a Bologna, Don Divo Barsotti, vengo invitato, vedo questo dir messa, sono rimasto a bocca aperta. E dico, mamma mia, come celebra questo, con quale intensità, con quale fede. Poi piangeva. Alla fine vado in sacrestia, dico, scusi padre, ma lei dove sta, dove abita? Mi dice, sto a Settignano, vicino a Firenze. Allora io dico, ma posso venire qualche volta? Se c'è bisogno di parlare, sì, sì, vieni, vieni. Dopo anni mi venne in mente che fu la stessa domanda che fecero Giovanni e Andrea, maestro dove abiti? E Gesù disse, vieni e vedi, io feci lo stesso sbaglio, andai in sacrestia. Ecco, appunto, se fossi stato nel pubblico la mia storia sarebbe completamente diversa. Andai in sacrestia, insomma, andai da Divo Barsotti dopo qualche mese, stetti 3 giorni con lui, mi aprì davanti un orizzonte di vita che io non conoscevo, mi insegnò a pregare, a entrare nel mondo di Dio. Dopo qualche anno, dopo andai a vivere con lui, non vi dico la reazione della mia famiglia perché non sono venuto qui a parlare di me, ma mio padre si scatenò all'inferno, appunto, i due regni, no? Si scatenò per impedire in tutte le maniere questo passaggio. Ma perché vi dico questo? Perché io andai a vivere la vita religiosa, monastica con lui, non per seguire lui, persona Divo Barsotti, no, perché qui bisogna stare attenti a non fare dei miti, cioè, perché poi se poi quello crolla, cioè se quello muore, ti crolla il mito e tu ti trovi vuoto. Mi piaceva enormemente il suo mondo, cioè il suo essere di Dio, il suo parlare di Dio, e io dicevo, ma questo è un bellissimo mondo, guardate, avevo 21 anni, avevo la vita aperta davanti a me, avevo il lavoro già fatto, facevo l'università, avevo tutto pronto. Ma quel mondo lì mi mancava. Quindi dopo un po' che lui mi insegnò a entrare in questo mondo, ma non volendolo quasi, quindi io ho imparato ad amare Dio per imitazione, imitando lui per vivere nel suo mondo, per fare quello che faceva lui. Volevo vivere così, volevo amare il Signore come lo amava lui. Quindi io ho imparato, possiamo dire, per imitazione. Ho trovato un testimone del mondo divino e ci sono finito dentro. Ma perché? Perché è bello, perché attrae, perché Dio è bello. Quindi quando vivi in quel mondo lì non vuoi più uscire. Quindi tutti mi dicevano, non vedi cosa rinunci? No, io vedo cosa trovo, io non guardo cosa rinuncio, sto vedendo cosa trovo. Ma è chiaro che per far questo, per attirare, per far sì che un altro si innamori del mondo di Dio nel quale io vivo, bisogna che io, il Signore, lo incontri. Cioè, io parlo a voi catechisti, voi dovete aver incontrato Gesù. Se non l'avete incontrato, ripetete una lezione, ed è giusto, il contenuto è quello, ma manca il fuoco vivo di colui che l'ha incontrato, il che non vuol dire fare agitarsi o alzare le mani o alzare la voce. No, no, Divo Barsotti non alzava le mani, non alzava la voce. Il mondo nel quale viveva era trasmissibile, si captava, d'accordo? Allora la domanda che vi faccio è questa. Per trasmettere Gesù dovete averlo incontrato. L'avete mai visto? Avete mai visto Gesù? Questa domanda provocatoria ce la fece il cardinale Thomas Spidlick, che venne a farci una conferenza sulla preghiera del cuore a tutti i monaci. Lui faceva le predicazioni camminando su e giù in mezzo. No? A un certo punto ci disse, l'avete mai visto Gesù? Siccome lo chiese a me, io gli dissi, dentro di me dissi, se gli dico di no, mi dirà, allora cosa sei venuto qui a fare? Perché ti sei fatto mono? Se gli dico di sì, l'ho visto, non l'ho visto con gli occhi, se gli dico di sì, dico una bugia. Allora, lui mi guardava e disse, l'hai visto Gesù? Eminenza, mi faccia un'altra domanda, perché non so se lo vi, penso di sì. Lui con un sorriso molto affabile mi disse, certo che l'hai visto, non saresti qua. E mi fece il discorso della differenza tra San Paolo e i farisei. I farisei videro Gesù con gli occhi, più volte, gli parlarono. Si convertirono? No. Cambiarono vita? No. San Paolo, quando ancora era Saulo, vide Gesù? No. Lo dice chiaramente più tardi nella lettera ai Corinzi. Se anche avessimo conosciuto il Signore nella carne, quindi fa intendere che lui non l'ha mai visto. E di fatto non lo vide mai. Venne dopo. Sulla via di Damasco, dice, ci fu una grande luce e udì la voce. Questo sì, Saulo perché mi persegue, ma non lo vide. La domanda è questa, la vita di Saulo da quell'istante è totalmente stravolta, cioè cambia, comincia a diventare di Cristo, comincia a predicare Cristo e muore per lui. E non c'è un giorno in cui torna indietro. Allora la domanda ovvia è questa, i farisei l'hanno visto ma non l'hanno incontrato. San Paolo non l'ha visto ma l'ha incontrato. Allora vuol dire la vera apparizione di Gesù è interiore, è dentro. Quindi se chiedo a voi l'avete visto, dovete dire, non fate come me, balbettate, babbi, bo, babbi, bo. Dovete dire subito, certo che l'ho visto, ma l'hanno visto i miei occhi della fede. Se devo dirvi gli occhi esterni, non ho mai avuto delle visioni, ma sono stato io colpito in quei tempi dall'incontro con il Signore, tale che quando l'ho visto, cosa ho detto? Ti seguo, perché il più bello tra i figli dell'uomo, dice anche il Salmo, è lui, non c'è mica niente di in concorrenza, sapete. Una volta mi telefonò una signora e mi disse, padre convinca mia figlia a non farsi suora, perché vuol farsi suora. Dico, scusi signora, ma se mi passa una figlia la convincerò a farsi suora. Poi chiaramente non la conoscevo, quindi non potevo entrare troppo nei termini, ma però così dicevo, ma signore, ma lei sa se sua figlia si fa suora? Che razza di genero si mette in casa? A oggi io temerei una figlia che dice, mamma mi sposo, oddio con chi? Con chi? Prima domanda, fammi capire chi il personaggio che porta in casa. Dico, se sua figlia si fa suora, non c'è dubbio, è la scelta migliore. La visione dunque del Cristo è reale ed è interiore. Se non l'avete, voi catechisti, o se l'avete un po' blanda, o se l'avete così così, o se l'avete avuto un tempo e adesso si è un po' raffreddata, per rivederlo è la cosa più semplice del mondo. Basta invocare lo Spirito Santo. Se invocate quella formazione di Cristo in voi, Gesù fammi vedere il tuo volto. Lo dice anche, c'è un salmo, mostrami la Signore il tuo volto e sarete salvi. Fammi vedere il tuo volto. Ma ditelo, ditelo, quando pregate, dite, Signore io ho bisogno di un'esperienza più viva di te, alla San Paolo, quello che vuoi tu, ma ti voglio vedere. I salmi sono pieni di questa espressione. Io tutti i giorni glielo chiedo. E si ravviva in qualche modo, non lo vedo come vi dicevo con gli occhi, ma l'esperienza si ravviva. Perché c'è, non è una fantasia, c'è. Se sono in grazia di Dio, i miei occhi interiori lo vedono. La preghiera continua, i sacramenti, confessione, comunione, portano continuamente questa presenza di Cristo in me. Dice Gesù nel Vangelo, questa è la vita eterna, che conoscano te e colui che hai mandato. La vita eterna è dunque conoscere Gesù. Ecco perché nel catechismo voi dovete portare attraverso la vostra esperienza del Cristo, la parola che dovete dire, a incontrare Gesù, a dire ai bambini o ragazzi, io l'ho visto, lo vuoi vedere anche tu? Io l'ho incontrato e adesso vive nei sacramenti, adesso Gesù vive nella Messa. Guardate, io sono stato in Australia, sono tornato il mese scorso, sono stato 5 mesi in Australia, perché abbiamo un monastero, il Signore ci ha mandato dall'altra parte del mondo, veramente il Signore si diverte, perché non abbiamo mai avuto l'idea di fare una formazione fuori, siamo solo in Italia, alla fine ci ha chiamati in Australia, mamma mia. Comunque sono andato in Australia, un giorno vado a messa, la domenica, c'erano delle cresime, mi becco le cresime, dico ma vabbè. C'erano 25 ragazzi, il vicario generale faceva le cresime, tutto bello. Alla fine della messa in sacrestia, una signora mi avvicina, mi fa, parlando un po', senta padre, ma io dicevo, ma che bello sti ragazzini che fanno la crisi, mi dice, sa di questi 25 quanti vanno a messa? A tutti. Uno. No, io ho detto, scusi signora, come uno? Cioè questi 25 ordinariamente non vanno, quindi con le famiglie non vanno. Uno sì, fanno la cresima, la domenica successiva non andranno. Ma allora tutti i discorsi, soldato di Cristo, Spirito Santo, eccetera, che discorsi sono? Io non ci volevo credere, mi sono messo quasi a piangere davanti a questa signora. Ma scusate, non è meglio allora ripartire un po' dalle basi e dire, ragazzi, vogliamo essere di Cristo, bisogna ravvivare questa presenza, no? Nei sacramenti. Beh, qui c'è tutto il discorso più ampio con le famiglie, eccetera. Però chi ha conosciuto il Signore non può farne a meno, deve andare a mangiare, perché quando Gesù dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, non dice prendete e chi vuole può fare un discernimento di qualche giorno e mangiare il corpo di Cristo. No, no, è un imperativo, non è un indicativo. Prendete e mangiate. Prendete e bevete. Come posso fare a meno del corpo di Cristo? Ma questo lo vedranno da come lo prendete voi, da come lo bevete voi. L'innamorato dunque innamora. Non si tratta di essere invasati, no, nessuno vi chiede di essere invasati, ma quando ho incontrato questo innamorato di Cristo sono rimasto veramente colpito. Vi leggo un passo di questo grande innamorato, un certo Francesco di Assisi, te conoscete? Tratto dalla leggenda dei tre compagni. Ascoltate questo passo, di un contemporaneo. Gli ascoltatori si domandavano chi sono questi due. Parlava di due frati. A quei tempi l'amore di Dio era come spento nei cuori, la penitenza era ignorata. A tanto erano giunte le concupiscenze carnali, la bramosia, la ricchezza e l'orgoglio, eccetera. Su questi uomini, cioè sui frati, correvano perciò opinioni contrastanti. Alcuni li consideravano dei pazzoidi o dei fissati. Uno osservò, questi qui o sono uniti a Dio in modo straordinario o sono dei veri insensati, perché fanno una vita disperata, non mangiano quasi niente, camminano a piedi nudi, hanno vesti miserabili. Ciò nonostante, vedendo quel modo di agire così austero eppure lieto, furono presi da grande trepidazione. Nessuno però osava seguirli. Attenzione, le ragazze, solo al vederli da lontano, scappavano spaventate, per paura di restare affascinate dalla loro follia. Quest'ultimo passo è straordinario. Le mamme chiudevano le figlie a casa perché dicevano se passa Francesco, addio, perdo la figlia. Ma non perdo perché va dietro un ideale, un uomo... No, va dietro Dio, perché Francesco, questo profumo, voi siete il profumo di Cristo, straordinario, era un innamorato di Dio, eppure anche lui da ragazzo non era uno stinco di santo, però quando lo vedevano il suo fascino, qual era il suo fascino? Non un fascino umano, non era un bell'uomo, era brutto, non mi caschi un fulmine dal cielo adesso di San Francesco d'Assisi che mi dice come osi dire che ero brutto. Non era un bell'uomo, era piccolino ed era mezzo rachitico, va bene, quindi non affascinava per quello. Eppure, quando passava, la gente andava dietro. Lasciava tutto. Tant'è che dovette formare il terzo ordine apposta vicino a Poggibonsi perché lo seguivano uomini sposati. E lui diceva, ma non potete venire, siete sposati, andate a casa. E creò l'ordine dei penitenti. I primi terziari nella storia della Chiesa sono questi uomini che seguivano Francesco da sposati. Mi piacerebbe anche a me essere così. Veramente, che uno passa, tutti dietro, ma non per il successo personale. Andare a Dio. Quando muore Francesco, c'erano 5.000 frati, 5.000 che avevano lasciato. Francesco morì a 44 anni, quindi non è neanche vecchio. Qual è la follia di San Francesco? Aveva incontrato Gesù, quel famoso incontro di cui vi ho parlato, però era talmente trasparente, come dire, il velo della sua carne era talmente trasparente che la gente guardava Francesco e vedeva Gesù. E non se lo sapeva spiegare, però guardava Francesco e vedeva Gesù. Dovrebbero dire, guardate, guardano voi, devo dire così, devo dirvi così, e vedono Gesù, al che verranno a frotte, si attaccheranno a voi e diranno dimmi la parola di salvezza. I santi sono persone sedotte da Gesù, usiamo questa parola, e a loro volta diventano seduttori. Perché? Perché Gesù è vivo. E quando Gesù vive in me, io sono sedotto da Lui, non posso farne a meno, tant'è che San Paolo scrive per lettera Filippesi, per me vivere è Cristo. Gesù è una persona viva in me. Non è un'ideologia. Avete mai sentito un comunista dire mi chiudo nella stanza e parlo con Marx? Avete mai sentito un comunista dire per me vivere è Lenin? No, posso dire, mi piace talmente tanto la dottrina comunista che spendo tutta la mia vita per questa ideologia, va bene? Ma non parlo con Lenin, non parlo con Marx, leggo i suoi libri. Con Gesù invece parlo con Lui, vivo con Lui, non ho in me l'idea di Gesù, ho in me Gesù, corpo, sangue, anima e divinità. Ma vi rendete conto di questa follia? E noi parliamo di questo. Dove è Gesù adesso? Dove vive il Signore? Voi mi dite, nell'Eucaristia, nel tabernacolo, nella Chiesa, nei sacramenti. No, dovete dire, qui, come faceva Padre Pio. Padre Pio faceva così con quella manona bucata e diceva, Gesù vive qui, dentro di me. Mamma mia, la gente diceva, ma davvero Gesù vive lì? Certo, poi ti cacciava fuori dal confessionale se non eri pentito. E la gente ci tornava, eh? Conosco uno che c'è stato 16 volte. Adesso è morto l'ingegnere Cremonini, il vice direttore della Maserati di Modena, non so se conoscete la sua storia, andò 16 volte, ogni volta tornava a casa e diceva non ci vado più, basta, quello lì è un pazzo, eccetera. Però tornava a confessarsi e quando gli diedero la soluzione, ve la racconto perché è forte questa, uscì di corsa dalla chiesa, cominciò a ballare sul sagrato dicendo mi ha perdonato, mi ha perdonato. Un uomo in giacca e cravatta, direttore di un'industria, mi ha perdonato. E la gente di San Giovanni Rotondo diceva, eravamo abituati a queste scene. Uscivano di chiesa come dei folli dicendo, ho avuto il perdono. Questo è Gesù. Poi l'aneddoto finisce che al pomeriggio voleva ringraziare Padre Pio, si mette in sacrestia quando lui passa, e l'ingegnere era gioiosissimo, eccetera, si avvicina per baciargli la mano, per ringraziarlo, e Padre Pio lo respinge. E lui si sente un po' come respinge. E Padre Pio gli dice, certe facce non voglio vederle due volte nello stesso giorno. Questo per dire, ma è saggia sta risposta, non ti affezionare a me, non ti legare a me, non sono io. Sì, ti ho dato la soluzione dopo tante volte, finalmente l'hai capito, ma adesso vai. Si fece seppellire col saio francescano, era un miliardario, eh? Poi diede via quasi tutto, si fece seppellire col saio francescano. Allora quest'uomo l'aveva incontrato Gesù? Sì, certo, attraverso la durezza di Padre Pio, attraverso questa burberia, non so come si chiama. Bene, allora San Paolo può dire imitate me, San Paolo può dire imitate me, guardate me. Perché lo sguardo di Cristo converte. Se Gesù è in me, ci pensa Lui a traboccare da me e a vivere sull'altro. Attenzione, anche attraverso lo sguardo. Perché c'è uno sguardo di Cristo che converte, lo sapevate? Adesso ve lo spiego. Lo sguardo di Cristo che converte, perché a forza di cercare nella vita dei santi ne ho trovato uno che aveva uno sguardo di Cristo straordinario. Sapete chi? San Massimiliano Maria Kolbe, del quale voi certamente sapete tutta la vicenda, Auschwitz, che prese il posto di quello che aveva 8 figli, ma forse non sapete quello che successe quando andò con questi 10 uomini nel bunker della fame e morirono tutti di fame, è terribile, lui fu l'ultimo a morire. Bene, ci sono delle cronache che dicono quando i soldati andavano dentro la cella tutti i giorni per vedere chi fosse morto, non per portare cibo perché morivano di fame, se c'era un morto lo portavano via. Padre Colby li guardava, era lì, erano nudi tra l'altro, quindi anche questo senso di abiezione, di vergogna con cui li mettono dentro. Padre Colby li guardava e i soldati dicevano non guardarci, tieni bassi gli occhi. Qual è il motivo? Perché Colby li guardava con uno sguardo di amore e di misericordia, inondandoli di luce. Loro erano abituati agli sguardi di odio, per forza, questi poveri uomini che li facevano morire di fame, non certamente quando aprivano, non certo facevano complimenti, erano abituati all'odio. Guardate, lo sguardo di amore è talmente penetrante che quei soldati non lo sopportavano, cioè dicevano guarda in basso, non guardarci. Uno di loro si convertì al termine della guerra e scrisse: io ero uno di quelli che dovevo andare giù in quella cella. Ogni volta che aprivo mi veniva il batticuore, perché avrei visto questo sguardo di amore su di me, che era un aguzzino. Bene, si converte dopo la guerra e scrive un breve resoconto e dice: quello era uno sguardo di gloria. Momento, ma se lo sguardo di gloria lo do io adesso che sto bene, voi mi dite, ma non mi sembra un grande sguardo di gloria. Mettetemi in una cella, fatemi morire di fame e fate entrare colui che mi ha messo nella cella. Ecco, voglio vedere il vostro sguardo com'è. Se è uno sguardo di gloria, è devastante, perché questo cuore si spacca, i due regni, o uno si butta in Dio o si butta ancora di più nell'odio. Ancora di più. Infatti dicevo, non guardarci, non sopportiamo questo sguardo. Non c'è bisogno di andare nella cella, questo è il caso estremo. Ma viene da dire, ma io questo sguardo lo voglio vedere e lo voglio dare. Un altro ovviamente è Gesù. Quando nel Vangelo di Luca si dice guardò Pietro e quello scoppiò in pianto, perché scoppiò in pianto? Perché Gesù lo guardò con amore, mica dire, ah sì, mi hai rinnegato, aspetta ben che adesso ho le mani legate, ci vediamo dopo, come diceva mia mamma quando ne facevo qualcuna. Sai, noi siamo quattro figli maschi, per cui eravamo abbastanza in subbuglio, quando si andava fuori, si combinava qualcosa, la mamma mi diceva, con me soprattutto, ci sentiamo poi dopo, adesso non ho tempo, ci mettiamo poi d'accordo dopo, diceva così. Io ovviamente speravo che lei si dimenticasse, una volta tornati a casa, non si dimenticava mai. Mi chiamava, diceva, vieni qui che adesso riprendiamo il discorso. Lo sguardo di Gesù non fu questo. Pietro l'aveva detto, non conosco quell'uomo, passa Gesù, lo guarda con amore. Pietro crolla. Perché? Mi ami mentre io ti rinnego? Sì. Ed è lo sguardo, dice Sant'Agostino, di Gesù in croce sul buon ladrone. Perché il buon ladrone come fece a, in tre secondi a dire ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Sant'Agostino dice, vide lo sguardo, sentì le parole, padre perdona loro, e vide lo sguardo di Gesù. Guardate, io sto sguardo lo voglio vedere perché vado e sarà lo sguardo quando non moriremo, lo vedremo così, eh? Non pensate che Gesù giudicante sia come il Cristo della Cappella Sistina di Michelangelo, con due muscoli tipo Arnold Schwarzenegger, grosso così, con il braccio alzato, cioè pronto a darvi uno di quelle schiaffi che vi mandano, se vi va in purgatorio siete fortunati, ma è un uomo nella Cappella Sistina, terribile. Il giudizio di Dio è terribile in un certo senso, ma avremo quello sguardo, vedremo quello sguardo lì, perché Gesù è rimasto in croce e ci perdona. Saremo noi a dire prendimi con te nel tuo regno, ma bisogna umiliarsi fortemente, no? Oppure diremo, no, Signore, tieni basso lo sguardo. Allora, tac, andiamo in purgatorio, subito. Siamo noi che ci andiamo. Non riesco a sopportare di essere perdonato così gratuitamente. Va bene, no, adesso non vorrei andare fuori tema. Perché questo sguardo di Colbe è uno sguardo che Colbe aveva, ma non perché era andato a scuola, perché amava Gesù. Quindi si può dire, è lo sguardo di Gesù, io non me ne accorgo. Colbe non è che dice, adesso entra il tedesco, lo guardo e lui si converte. Ma no, povero Colbe, Colbe lo amava, va bene? Allora, uno ti bastona, tu lo ami, hai dietro di te migliaia di conversioni, come diceva Serafino di Sarov. Io porto il nome di Serafino di Sarov, San Serafino. Il mio nome non è cambiato coi nomi, tant'è che mio babbo, che era peste e corna con questa comunità, diceva, e oltretutto t'hanno anche chiamato Serafino. Quindi per lui fu, all'epoca c'era O Serafino, la canzone di Adriano Celentano, per cui lui immaginava il pastore Serafino. Mi dice, ma cosa ti hanno fatto in quella comunità? T'hanno chiamato anche Serafino. Serafino diceva, trova la pace del cuore e mille attorno a te si salvano. Tutti coloro che tu guardi con questo sguardo si salvano perché sono attratti da Dio. In qualche modo, come trovi la pace nel cuore, mille si salvano. Vedete come siete importanti. Gesù ha detto, sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E dov'è sto fuoco? Qui, e dovete dirlo, io ce l'ho sto fuoco, ma non perché sono invasato, infuocato. No, se faccio la comunione, come diceva San Giovanni Crisostomo, quando torno al posto sono un leone, questo lo dice Giovanni Crisostomo, dalla cui bocca escono fiamme di fuoco. Allora voi fate la comunione, vi sedete vicino a vostro marito, gli rivolgete la parola, una fiamma gli arriva addosso, ma non è colpa vostra, è Cristo che vive in voi. Ho il fuoco di Cristo, ma vi prego di credere che non è una fase emotiva, non mi interessa niente. Io passo anche delle aridità in cui devo martellarmi le mani per dire Signore aiutami, voglio essere fedele, voglio essere con te, eccetera. Benissimo, ci sta, ma se ricevo Cristo è Lui che agisce dentro di me. Quindi chi beve l'acqua diventa acquedotto, come disse Gesù a Santa Caterina da Siena, fatti capacità e io mi farò torrente. Fatti capacità, fatti letto vuoto del fiume. Io mi farò torrente. Allora, facciamoci capacità. Lui si farà torrente. Terzo punto, l'insegnamento. Comunque sto nei termini, non preoccupatevi, non dite questo ma finisce più, sto nei termini che mi hanno dato. Terzo punto, l'oggetto che dobbiamo comunicare è la dottrina. Non facciamo discorsi perché quello che va comunicato è la vita di Gesù, non la mia esperienza. Tutto quello che vi ho detto adesso è il modo, lo sguardo, il fuoco, tutto quello che volete per trasformare voi. Ma non dovete accorgervi di quello che fate, ma quando trasmettete il Vangelo ci pensa lo Spirito Santo a entrare nel cuore di chi vi ascolta. Quindi trasmettete il Vangelo sine glossa, cioè senza interpretazioni, senza spiegazioni. A volte si può pregare anche il credo, che è la preghiera più arida del mondo. Il credo sono articoli di fede. A volte io lo faccio, credo in un solo Dio, oh sì, ci credo, e lo Spirito Santo, sì, ci credo, che discese dal cielo, eccetera, eccetera, credo in un solo Figlio, cioè sono articoli nei quali io appoggio la mia intelligenza, la mia fede, il mio atto interiore. San Paolo, scrivendo nella lettera a Timoteo, e gli dice, guarda, c'è un ambiente difficile, quindi quando vi lamentate l'ambiente difficile, non vengono in chiesa, è un disastro su tutti i piani, seconda lettera di Timoteo, capitolo 3, devi sapere che negli ultimi tempi verranno momenti difficili, gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, senza amore. Bel quadro, Maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici nel bene, traditori, sfrontati, accecati nell'orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio. Bene, San Paolo dice, questo è il contesto in cui ti muovi, caro Timoteo. E poi San Paolo tira fuori la nonna e la mamma di Timoteo. Dice, ma tu rimani ancorato a quella fede che hai imparato dalla nonna. Veniamo a sapere come si chiama la nonna di Timoteo. Come si chiama? Vediamo se lo sapete. Una si chiama Eunice e una Loide. Vabbè, vi svelo il dilemma. La nonna si chiama Loide, se interessa. Ma questa Loide viene fatta una lode, perché la nonna Loide e la mamma Eunice trasmettono a Timoteo la fede. Cioè, il messaggio è sempre legato a un volto, una persona, un trasmettitore. Timoteo non ha imparato il Vangelo leggendolo su un libro. È la nonna che l'ha trasmesso, è la madre che l'ha trasmesso. E per vivere in questo contesto impestatissimo, bestemmiatori, orgogliosi, eccetera, San Paolo, sapete cosa dice a Timoteo? Impara da me. Cioè, ma non a me che sono bravo, perché sono in prigione per Cristo. Guarda le mie sofferenze. Cioè, Paolo, per convincere, tira fuori dei volti. Nonna, mamma e adesso me. Guarda noi. Questo vuol dire: conosci coloro da cui tu l'hai appreso. Ecco la necessità di avere davanti i vostri ragazzi, i vostri bambini, quelli che sono, e far vedere il vostro volto. Il vostro volto, non la faccia, perché mandare la foto o fotografie. No, no, voi, trasmettitori. Il bambino associerà, guardatelo fa, associa la fede da chi l'ha ricevuta. Nonna Loide, e mamma Eunice e Apostolo Paolo. Le associa sempre. Forse anche nella vostra vita, se ricordate il passato, troverete dei grandi maestri di fede. Bene, voglio avere la fede di Don Tizio, di Don Caio, voglio avere la fede della mamma. E io anch'io ho una mamma che ha avuto una gran fede, era sempre quella che diceva facciamo i conti a casa, intendiamoci. Però della mamma mi resta la fede. Cosa mi ha dato in eredità? Una casa. Quando moriamo, quei due stracci che abbiamo li lasciamo qui. Voi mamme, lasciate la fede ai figli, la vostra fede. Per cui il figlio poi si ricorderà della fede della mamma. Ed è sempre così. Bene, un volto. E Don Edoardo Poppe, che è un beato, anzi, beato Edoardo Poppe, belga, inventò un sistema di catechismo che negli anni 30 andava per la maggiore, morto a 35 anni, giovanissimo, e beato. E beh, non sto a ripeterlo, ma dico solo questo. Lui diceva il catechismo ideale si fa a 4-5 bambini, a piccoli gruppi. Lui aveva 4-5 bambini, poi faceva dei cicli anche, ma li aveva davanti tutti e quattro e parlava con loro, interagiva immediatamente con loro. Il grosso gruppo, diceva, fa più l'effetto scuola, cioè 30 ragazzini che devono stare attenti all'insegnante e allora cominciano chi ride, chi scherza. All'epoca, quindi anche oggi è così, immagino che sarà così, anche i telefonini, chi guarda, e i catechisti dicono ma è un'impresa tenerli attenti, come si fa? Si fa i giochi o quello che è? Ma adesso non so, non voglio creare dei nuovi metodi dopo che abbiamo visto i suggerimenti, eccetera. Però io vi dico solo, la fede si trasmette attraverso un volto che parla. Quindi fate vedere la vostra faccia. Voi mi dite, ma poi non rimane niente di quello che ho detto. Non è vero, rimane la vostra faccia. Io mi ricordo le mie catechiste. Ho 59 anni, mi ricordo la mia catechista di prima elementare. Se mi dite, cosa ti ha detto? Ma qualcosa mi avrà detto. Ma me la ricordo, quindi io associo la mia fede anche a quel volto. La mamma, la nonna, no, mia nonna no, perché una romagnola terribile che diceva non andare in chiesa. I romagnoli ce l'hanno con i preti da morire, per cui io ero stavo secondo piano, andavo giù con la cartellina, mia nonna mi diceva dove vai? A catechismo. Mica andare in chiesa, beh. No, ma guarda che la mamma mi manda a catechismo. Allora mia mamma diceva no, vai pure. Insomma, io dovevo passare nel piano della nonna che mi bloccava immediatamente, quindi lasciamo stare la nonna, ma il volto dei catechisti è di fondamentale importanza. Quindi fate vedere il vostro volto, fatevi presenti nel comunicare la fede. Veniamo all'ultimo punto. Il tema che mi è stato dato è l'educazione alla libertà. Questo vale forse per i ragazzi un po' più grandi, quando cominciano a dire ma perché devo credere a queste cose? Me l'ha insegnato la mamma, ma chissà se è vero tutto quello che mi dite, poi cominciano le solite critiche, ma i preti, ma guarda i preti qua, guarda i preti là, eccetera. Va bene, qual è la comunicazione della fede che Dio fa alla persona in posto in grado di scegliere? Perché il bambino va educato a dire questa è la fede, evangelizzazione pura e semplice, questo è Cristo, questo è il Vangelo, senza tante spiegazioni, e poi l'inferno va anche detto, va bene? Questa è la fede. Più avanti, crescendo, cominciano i dubbi, ma sarà vero o sarà vero? Ma chi l'ha detto e chi non l'ha detto? Allora Dio ci porta a scegliere Lui liberamente, cioè quella conoscenza che noi abbiamo per ora solo di dati, è così, dopo viene, come dice, il passo successivo in cui la scelgo positivamente. Perché l'uomo è fatto per costruirsi, costruire la sua vita in base alle scelte che fa. Io sono oggi il frutto di tutte le scelte passate. Un autore francese, certo Varion, scrive: Dio crea l'uomo creatore. Dio non crea l'uomo oggetto fermo, come un tavolo, no, crea l'uomo che si fa, si autofa, nella misura in cui fa le scelte. Abbiamo detto anche Deuteronomio, se scegli Dio in una maniera, se non scegli Dio un'altra. L'uomo interiore, dice anche San Paolo, si rinnova di giorno in giorno. Cristo è presente, mi offre se stesso, ma per farsi scegliere deve nascondersi e manifestare se stesso nell'esperienza soprattutto del perdono. E vi spiego. Deve nascondersi perché? Perché se appare nella sua gloria nessuno lo sceglie. Se Gesù adesso apparisse qui nella sua gloria, vi dico che scapperemmo tutti via. Non ci sarebbe nessuno che direbbe: oh guarda, c'è Gesù, che bello, mi metto in ginocchio, prego. Perché c'è il senso del nostro peccato, c'è il senso della nostra distanza, c'è il timore e c'è anche la paura, quello sì, una sacra paura, il terrore di aver offeso Dio. Non sono ancora pronto. Ragazzi, non è mica un gioco andare davanti al Signore. Meno male c'è la Madonna, ma insomma comunque scapperemmo via tutti. Chi non scapperebbe via sono i bambini. Un bambino di 2 anni vede Gesù nella sua gloria, mica scappa via. Quello entra subito nel regno. Oppure il grande peccatore penitente, colui che ha capito che ha sbagliato, ha chiesto perdono e implora tutti i giorni la misericordia di Dio. Allora, per farsi scegliere, Gesù deve nascondere la sua divinità. Deve nascondersi. Cioè, se qui adesso entra un bambino di 2 anni, una mamma con un bimbetto di 2 anni, tutti lì a dire che bello, specialmente le donne, no? Vanno su tutto attorno al bambino. Vi fa paura un bambino di 2 anni? No, ecco, allora Gesù si fa bambino per essere preso in braccio, per essere amato. E si fa uomo crocifisso perché attraverso questo totale nascondimento della potenza divina l'uomo si avvicini a Lui. Per ricevere che cosa? Per ricevere il suo perdono. La vera conoscenza del Signore in questa fase è la conoscenza del perdono che Egli ci dà, che Egli fa di noi, perché siamo peccatori, non sappiamo dove andare quando siamo nel peccato. Allora al ragazzo va presentato Dio creatore, ma soprattutto Dio liberatore, Dio perdonante dal peccato. Devi sapere la tua situazione negativa, il peccato è questo. Il peccato ti porterà alla tristezza, fallo pure, ma sappi che sarai triste in eterno. Voi mi dico, no, non è vero. Vabbè, voi ditelo. Sappi che chi ti libera dal peccato è Gesù. Ecco l'agnello di Dio, dice il Battista, che toglie i peccati del mondo. Quindi la croce è il massimo nascondimento del Signore ed è il massimo spazio per l'uomo, perché è come se Gesù... Come dice questo autore francese, Dio fa l'uomo come il mare fa i continenti, ritirandosi. Dio non impone, va bene, si ritira e allora emerge il continente. Se si ritira, però lui ti dà il suo perdono, se tu porti l'uomo al suo perdono, cioè al fatto di essere perdonato da Gesù, tu fai la più grande esperienza che si possa fare del Signore, con il suo sguardo perdonante, e allora il cuore si scioglie. Quindi io cerco Dio soprattutto per essere perdonato. Se voi presentate il Signore come maestà infinita, come bellezza infinita, preferiscono Gardaland. C'ho una bellezza qui, perché devo aspettare la vita eterna di... E poi se la bellezza di Dio è fare un'ora d'adorazione, mi annoio. Bene, se un ragazzo si sente perdonato da Dio, farà 2 ore di adorazione in lacrime. Se ha sentito che Dio l'ha toccato ed è stato perdonato dai suoi peccati. L'esperienza del perdono è fondamentale per conoscere il vero volto di Dio. L'amore è dunque un dono di sé e un'accoglienza dell'altro. L'amore non domina mai, e quando vengo perdonato, quando Dio ha fatto questo spazio in me, io trovo la mia libertà nel dono che faccio di me stesso a Dio. Cioè, in altri termini, l'immagine di Dio dominatore che impone è falsa, è sbagliata. Cavatevela dalla testa voi e cavatela nella testa dei vostri ragazzi. Il dominatore non c'è. C'è solo uno che dice: mi ami tu? L'ultima parola di Gesù a San Pietro, dopo il tradimento, eccetera. Ma per creare uomini liberi, Dio deve creare le condizioni del perdono. Io ti do il mio perdono. Quindi la dottrina che insegno ha la base nella verità. Conosco Gesù, è colui che ha mandato, te Padre, è colui che ha mandato. E vive poi nel perdono. Allora il discepolo sente che non può più vivere nella mediocrità, sente che il Signore si è imposto nel suo cuore. Possiamo dire che quando uno è toccato dal perdono di Dio, lo sceglie, e questa scelta non si dimentica più. Quindi, tra il miracolo di Cristo, che presenta una Chiesa trionfante, e il Calvario, che presenta l'amore perfetto, noi dobbiamo fare questo itinerario. Gesù i miracoli li fa malvolentieri. Cioè, no, non è vero malvolentieri, ma nel Vangelo, se andiamo a chiedere solo i miracoli, l'uomo è un po' egoista, se ha, come dire, si fa male una gamba, dice: prego che tu mi guarisca. Poi, una volta guarito, ciao, ci vediamo. Avete presente quello che cala giù dal tetto? Figliolo, ti sono rimessi i peccati. Questo ci rimane male e dice: ma non potrei guarire. Ma sì, affinché voi sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, alzati e cammina. Ma Gesù non è venuto per alzare tutti gli storpi, se no l'avrebbe fatto. Non è venuto a guarire tutti i ciechi, se no l'avrebbe fatto. È venuto a togliere i peccati. Ecco la vera missione del Signore, perché se non li toglie lui, non ce li toglie nessuno. Se voi fate questo con i vostri bambini e ragazzi, avete salvato le vostre anime e avete compiuto con successo l'azione catechistica, cioè avete dato colui che toglie i peccati del mondo, e se ne ricorderanno in eterno, e in paradiso saranno come dei cagnolini cocker al vostro seguito, vi diranno: grazie, grazie, perché grazie a te ho conosciuto il Signore, ho vissuto male, ho fatto peccati a destra e a sinistra, ma alla fine della vita sono tornato dal Signore, gli ho chiesto scusa, grazie a te. Ma se non sanno a chi chiedere scusa, a chi la chiedono? Al nonno? A chi la chiedono? A Gesù, alla persona di Gesù. Fate questo e salverete le vostre anime. Ho finito, però, c'è un però. Vi lascio 2 letture che adesso non facciamo perché siamo... Voi ce l'avete però? Allora, una è, quindi leggetevela a casa, ve la spiego brevemente. Una è di Dostoevskij, dei fratelli Karamazov. Grandissimo romanzo, leggetelo. Ebbene, lo Starets dice che c'erano dei sacerdoti, dei parroci che si lamentavano perché il popolo non li aiutava finanziariamente, economicamente. Diceva: qui nelle campagne il prete deve vivere con le offerte. Allora lo Starets, cioè il grande monaco, dice a questi parroci, fa un insegnamento: ma cari parroci, forse voi non parlate più di Gesù, forse voi non parlate più della storia sacra. E dice, lo leggerete, raccontate dice proprio raccontate le storie della scrittura, raccontate cosa fece Abramo, raccontate cosa fece la regina Ester, fate questi racconti al popolo di Dio. Il popolo ha bisogno di sentire i racconti di Dio dal proprio sacerdote e vedrete che il popolo ha una sua attenzione, ha una sua affinità, ha una sua, come dire, generosità. Voi raccontate le opere di Gesù e vedrete che il popolo vi darà anche soldi, vi darà anche da vivere. Nutriteli con questa parola. Il secondo racconto di Guareschi è bello nella parte finale. Gesù, dal crocifisso, avete presente Don Camillo, no? Che parlava con Gesù. Don Camillo si lamenta dei giovani e dice, Gesù, il disastro assoluto, questi giovani ti irridono, dicono di te cose pessime, vivono male, eccetera. Cosa si può fare qui per questi giovani? Sembra di sentire, no, le vostre lamentele, no? Che si può fare? Allora c'è la risposta di Gesù il crocifisso, e dice, caro Don Camillo, ma io sono, la mia opera vale ancora, non è che non sono più il Salvatore. Tu devi fare come il contadino che, quando il popolo, perché lì sapete Brescello è la zona di Don Camillo sul fiume Po, quando c'è lo straripamento del Po, ogni tanto viene fuori il Po, e il fiume invade il paese, anche nella casa addirittura, cosa fa il contadino? Dice Gesù, con la Guareschi per bocca di Gesù. Il contadino sale sul tetto, perché sta arrivando l'acqua e vuole salvarsi, lui, la moglie, sale sul tetto. E cosa fa? In casa prende le cose più importanti e necessarie perché non vadano distrutte. E che cosa porta sul tetto? Il seme del grano dell'anno successivo. Non porta soldi, non porta le fotografie del suo matrimonio, non porta, che ne so, beni, il seme. Perché da lassù aspetta che l'acqua poi scenda e quando finalmente può tornare a terra c'ha il sacco del seme, cioè può seminare di nuovo. L'onda è passata, ha salvato il seme. Per me è bellissima questa immagine. Noi dobbiamo fare lo stesso. Vi diranno, siamo in tempi terribili, crisi a destra e crisi a sinistra. Ed è vero. È inutile che avete già fatto le vostre analisi negli incontri precedenti. È vero. Cosa dobbiamo fare? Oggi vi ho dato alcuni spunti. Incontrare Gesù, lo sguardo di San Massimiliano Maria Kolbe, e poi questo ultimo atto di fiducia, salvate il seme, andate sul tetto, guardate questa inondazione terribile, predicate il seme, il Vangelo, tanto per essere chiari, nella parabola del seminatore, il seme cos'è? Il Vangelo, dite il Vangelo. Vi sembra che tutto sia sott'acqua? Anzi, vi dirò di più, quando il Po se ne va, lascia un terreno più fertile. Quindi sarà una crisi terribile, venga pure anche il grande castigo. A Fatima la Madonna ha detto, in trionfo il mio cuore immacolato. Io ogni tanto glielo dico alla Madonna, senti, è ora, hai dati da fare, perché poi i tempi di Dio sono quelli che sono, ma hai detto trionfo, io ho il seme in mano, guarda che ce l'ho, l'ho salvato sul tetto, ma qui tutto pieno d'acqua, cosa faccio? Come l'arca di Noè, quindi è ora che il terreno torni fertile e vedrete che se pianterete bene il seme fra una generazione, wow, qui sarà un campo fertilissimo, un trionfo del cuore immacolato di Maria. Leggete questi due passi, possono servire. Io ho terminato.